Carissimi amici di Idee Azione, benvenuti. Questa sera abbiamo con noi un graditissimo ospite nuovo sui nostri canali, che è il dottor Marco Ghisetti. Grazie Marco per essere qui con noi. E vogliamo presentare il suo recentissimo libro, davvero molto interessante, a nostro giudizio un testo che dovete assolutamente acquistare, che è importantissimo per comprendere gli sviluppi sullo scacchiere geopolitico internazionale, intitolato Talassocrazia, i fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, con una grandiosa prefazione di Leonid Savin, pubblicato presso Anteo Edizioni proprio in queste settimane. Eccolo qua, grazie Marco, faccelo vedere. Siamo tutti peraltro trepidanti in attesa di poterlo avere, di poterlo leggere. Il testo è già disponibile per l'acquisto. Allora, il dottor Ghisetti per noi è nuovo, la prima volta che sei ospite con noi. Ci tengo a introdurlo rapidamente perché è un giovanissimo dottore in politica mondiale e relazioni internazionali e in filosofia, con numerose esperienze lavorative in tutto il mondo, ma soprattutto una ampia trattazione della questione geopolitica su riviste importantissime, tra le quali ricordiamo Eurasia, la rivista di studi geopolitici di cui siamo amici, Vision and Global Trends, Opinio Iuris, l'Osservatorio della Globalizzazione e il CESEM, Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, e peraltro di recente, con grande complimenti da parte nostra, è entrato anche nell'ambito editoriale come direttore della collana I Classici della Geopolitica presso proprio Anteo Edizione. Dunque, Marco, senza rubare troppo tempo ulteriormente, tu hai scritto questo libro che porta un titolo davvero interessante, Talassocrazia. È una parola che non siamo magari abituati a sentire, a utilizzare, perché è un termine piuttosto tecnico. Si tratta quindi di un libro, da quello che ho compreso, che cerca di individuare ed esporre quelli che sono i fondamenti di una geopolitica che è quella appunto talassocratica, no? Quella anglo-statunitense. Quindi i concetti, le prospettive, le politiche che vengono adottate per tutto quello che è appunto il discorso anglofono degli Stati Uniti e Regno Unito per ciò che riguarda il mare. E la prima domanda che ti faccio, perché veramente credo sia importante, è: come mai parlare di talassocrazia? Come ti è venuto in mente il giorno d'oggi di approfondire un ambito così interessante, così anche, abbiamo già detto, importante, ma anche estremamente specifico per gli addetti ai lavori, volendo farne un libro che peraltro, ripeto, porta una prefazione del già noi conosciuto Leonid Savin, quindi un libro che si lega in qualche modo anche al neo-eurasiatismo di stampo russo.
Grazie dell'invito e a tutti gli ascoltatori, a tutti i convenuti. Allora, è effettivamente un libro per certi versi tecnico. E per talassocrazia si intende il potere del mare, potere che si trae dal mare e potere tramite cui gli attori politici internazionali cercano molto spesso di ottenere per sé al fine di aumentare esponenzialmente le proprie possibilità politiche e le proprie possibilità di dominio del mare. Ho deciso di dedicarmi approfonditamente a questo libro perché ho notato che comprendendo la talassocrazia, cioè il potere del mare, per come esso si è evoluto negli ultimi 100 e passa anni, possiamo individuare il filo rosso che ha guidato l'azione internazionale dell'Inghilterra, prima di tutto, e successivamente dagli Stati Uniti, nel momento in cui gli Stati Uniti ereditarono dal Regno Unito le chiavi del potere del mare, ovvero le varie basi navali, i vari insegnamenti che i capitani, i generali inglesi avevano tratto dalla storia e che gli Stati Uniti successivamente all'inizio del secolo scorso fecero propri diventando attori primari e successivamente adesso l'unica più grande superpotenza militare e in effetti l'unica potenza che fonda il proprio potere sul dominio che esercita sulle rotte da cui tramite quel controllo aumenta esponenzialmente la propria potenza militare, commerciale, finanziaria e che tramite questo controllo è in grado di imporre la propria sia di proiettarsi in tutto il mondo, quindi raggiungere anche frontiere lontanissime a ridosso dagli altri stati, sia di imporre la propria volontà agli altri stati che necessariamente nel mondo globalizzato, nell'epoca attuale degli imperi continentali, devono necessariamente fondarsi, devono necessariamente sfruttare il commercio mondiale che passa attraverso il mare, che è la flotta statunitense e dal loro principale partner, il Regno Unito.
Quindi fondamentalmente il dominio degli oceani, se capisco bene, gioca ancora oggi la centralità nell'aspetto geopolitico, cioè lo è stato anche in quella che è la concezione della geopolitica classica, no? All'interno appunto di tutto quella che è la grande evoluzione nella storia della geopolitica, ha giocato un ruolo importante. Tu stesso appunto nel libro anche ne tratti, no? Quanto è importante anche soprattutto per la questione del Mediterraneo, ma ci arriveremo dopo, saper inquadrare bene quali sono le potenze talassocratiche, quali sono le aree di dominio entro cui si va a definire questo potere che viene esercitato. Ma ancora oggi quindi dominare i mari è così importante? Te lo domando perché, come ben saprai, ci troviamo in un tempo dove non siamo praticamente più abituati, perlomeno da un punto di vista della cronaca, della stampa, a sentir parlare di questioni marittime, e dove la infosfera è definita come il quinto dominio di guerra, quindi si tende più a considerare le battaglie attuali non come più lo erano magari 50, 100 o più anni fa, e quindi di terra e di mare e di aria, ma si tende a vedere un tipo di scontro magari più concentrato sulle questioni appunto informatiche piuttosto che le armi batteriologiche e via dicendo. Quindi il mare è ancora così importante?
Allora, il mare è indubbiamente una delle componenti fondamentali nel potere, nella contesa del potere mondiale, e se non la più importante, prima di tutto perché chi controlla i mari controlla anche il commercio mondiale, perché il commercio si fonda per più del 90% sul trasporto acquatico, sul trasporto marittimo. Secondariamente, anche con le nuove con lo sviluppo delle nuove tecnologie, tra cui le tecnologie informatiche e anche spaziali, si possono comprendere attraverso le lenti della geopolitica marittima, della geopolitica talassocratica, perché la geopolitica talassocratica si fonda su un discorso di dominio, su uno spazio che non può essere completamente dominato, che non può essere completamente, che non è stabile, che è sempre in movimento, che è sempre fluttuoso, potremmo dire. Inoltre, dobbiamo anche ricordarci che i cavi delle reti internet, quelle che ci connette, tramite cui siamo connessi nel mondo, passano attraverso i mari dal punto di vista fisico, e quindi un attore che controlla le rotte marittime controlla di rimando anche il passaggio dei cavi sottomarini, e tramite questa cosa è in grado sia di danneggiare l'economia avversaria, danneggiare anche dal punto di vista informatico l'avversario, sia di spiare più facilmente l'avversario, eccetera. Tant'è che la più recente dottrina marittima degli Stati Uniti, che hanno pubblicato l'anno scorso, reputa come maggiore pericolo per la supremazia degli statunitensi proprio il fatto che Russia, Iran, ma soprattutto la Cina stanno espellendo gli Stati Uniti poco alla volta dai propri mari, dalle proprie acque litorali, e tramite questa espulsione gli Stati Uniti eserciterebbero un controllo molto diminuito anche sulle reti informatiche che passano appunto tramite il mare, perdendo questa capacità di proiezione, perderebbero anche un certo potere di controllo sulle più recenti tecnologie, e anche lo spazio, che è l'ultima grande frontiera, è spesso letto sia dalle dottrine geopolitiche che vengono pubblicate dalla Cina, sia ancora quelle degli Stati Uniti, come un mare che non può essere completamente dominato, dove non ci si può costruire, non so, case, basi, come se fosse una terra, ma deve essere invece dominato nei suoi flutti, nella sua instabilità. E così anche aggiungerei l'Artico, che è stata una regione, che è uno dei quattro più grandi mediterranei del mondo, e i ghiacci si stanno sciogliendo, e questo sta aprendo una competizione marittima all'interno dello spazio artico, e quindi abbiamo un ulteriore mare che si apre alla competizione oltre a quello informatico e spaziale. E per questa ragione, secondo me, comprendere i fondamenti del discorso geopolitico talassocratico, quindi sia il come si è storicamente sviluppato, sia quali sono le prospettive future, sia il modo in cui un attore che cerca di ottenere questo potere che tipo di prospettiva deve fare propria, come deve essere in grado di leggere gli eventi mondiali. Tant'è che recentemente persino il presidente Xi Jinping ha invitato i cinesi a donarsi al mare, e parla proprio di donare, perché per ottenere il dominio dei mari bisogna unirsi, per così dire, al mare, usare la terra quasi esclusivamente come base, come base terrestre, e poi diventare un attore talassocratico. Ed è qualcosa che sia gli inglesi hanno fatto durante il periodo colombiano, quando si sono espansi nel mondo, sia quello che hanno fatto gli statunitensi all'inizio del Novecento, quando si affermarono come superpotenza globale. C'è questa idea nella geopolitica classica, che è stata recentemente presa sia dai cinesi che ripetuta ancora dalle dottrine americane, di ridonarsi al mare, di raccogliere l'eredità che i padri della geopolitica marittima contemporanea hanno lasciato ai propri paesi. E per questa ragione mi sono dedicato pienamente alla scrittura di questo libro, andando a vedere e controllare non solo la strategia che gli attori che vogliono conquistare il potere del mare per sé vogliono ottenere, ma anche il tipo di lenti, il tipo di prospettive che devono fare proprie per riuscire a ottenere questo potere per sé. Sembra molto fantasiosa la cosa detta così, eppure è un discorso che è molto presente nelle dottrine geopolitiche e nei libri degli autori che hanno studiato questo fenomeno.
Ecco, tu giustamente hai fatto una descrizione geografica. La geografia, dici nel tuo libro, no, che è nella sua veste di descrizione metodica degli spazi, degli aspetti fisici umani, è quella che ha una funzione ben precisa. E la geografia è un vincolo, perché la guerra si fa nello spazio, uno spazio che ha una sua declinazione quantitativa e qualitativa, e perché è una questione molto pragmatica, molto pratica. E lo stesso Carl Schmitt, no, tu scrivi sempre in introduzione, diceva che ogni grande trasformazione storica comporta quasi sempre un mutamento nell'immagine dello spazio. Come siamo passati, dunque, da quella che è una concezione geografica e che talvolta, spesso ancora oggi, nell'immaginario collettivo lo è, a quella che invece è la concezione geopolitica? Che cos'è quindi questa geopolitica di cui è così importante parlare, che tu tratti sotto l'aspetto talassocratico, ma di cui ti occupi anche nel tuo lavoro di scrittura, appunto, di pubblicazione di bellissimi, insomma, articoli e pubblicazioni scientifiche proprio riguardo della geografia, della geopolitica, che ha però questo fondamento geografico. Qual è stato anche storicamente, no, questo passaggio così importante per il quale noi oggi tanto parliamo di geopolitica, seppure resti in un certo senso talvolta una parola un po' enigmatica per la maggioranza delle persone, eppure così centrale, che forse sarebbe bene anche approfondire ancora di più?
Allora, hai nominato correttamente Carl Schmitt e la sua osservazione secondo cui ogni grande trasformazione, ogni grande rivoluzione tende a essere accompagnata, se non addirittura causata, anche da una modificazione dell'immagine che l'uomo ha del proprio spazio, perché essenzialmente l'uomo è sì un animale politico, ma è anche un animale spaziale che abita lo spazio e gli spazi, e il modo in cui l'uomo, l'attore politico, interpreta e si approccia allo spazio che abita, questo modo influenza anche la sua azione politica, influenza anche le sue decisioni. E infatti la prima trasformazione essenziale in ambito moderno sono state, per esempio, le scoperte colombiane, che non comportarono semplicemente la scoperta di nuovi continenti, ma comportarono anche una rivoluzione dello spazio negli europei che si diedero al mare. Gli inglesi, i quali alle scoperte geografiche fecero alla rivoluzione spaziale, Carl Schmitt parla di una rivoluzione elementare, cioè gli inglesi, popolo isolano, storicamente anche molto, molto povero, molto isolato dalla storia del mondo, diventarono il centro del mondo nel momento in cui si donarono al mare e grazie alle scoperte tecnologiche marittime di allora, e unite alle scoperte geografiche, si donarono completamente all'oceano e donandosi all'oceano, diventando un popolo di marinai, di schiume di mare, anche di pirati per certi versi, di commercianti, di guerrieri del mare, di lupi di mare, essenzialmente colonizzarono il mondo, divennero il centro del mondo più egemone durante il periodo colombiano. Allo stesso modo possiamo vedere che una cosa, stessa cosa si è registrata negli Stati Uniti. Anch'essi, secondo potrebbero essere definiti un'isola, poiché su due lati hanno i due più grandi oceani del mondo. A nord hanno il Canada, che è uno stato economicamente e politicamente molto debole e che alla fine è stato addirittura assorbito, l'economia è stata completamente assorbita da quegli Stati Uniti, e al sud hanno il Messico, che giace in una condizione di, per certi versi, cronico sottosviluppo, per cui gli Stati Uniti possono essere interpretati nel momento in cui gli statunitensi all'inizio del 1900 colonizzare il Nord America, decisero anche loro, a loro volta facendo propria l'esperienza inglese di donarsi al mare, di diventare a loro volta dei lupi di mare, di costruire una enorme flotta e ereditare le basi inglesi in seguito alle guerre mondiali, tramite cui gli inglesi si erano resi egemoni del mondo. Questa evoluzione storica ha reso gli Stati Uniti la cosiddetta vera isola contemporanea, il vero attore talassocratico contemporaneo che vuole continuare a dominare, a interpretarsi come un'isola, a rimanere donato al mare per mantenere il potere marittimo per sé. E molto curiosamente ho notato che anche i cinesi recentemente stanno facendo propri i lavori della scuola geopolitica anglo-statunitense che indago in questo libro, perché anche loro vogliono donarsi al mare e per certi versi strappare il monopolio che gli Stati Uniti detengono. Naturalmente hai nominato anche te la geografia è molto importante, l'Inghilterra, essendo un'isola, ha potuto donarsi al mare più facilmente, cosa che per esempio la Francia non è mai riuscita a fare, perché per quanto abbia cercato di costruire un'enorme flotta, di conquistare i mercati del mondo, di diventare egemone marittimo, confinava da una parte con la Spagna, da cui comunque sono divisi da un'enorme catena montuosa, ma dall'altra confinava con la Germania, uno stato molto potente e che quindi aveva impedito alla Francia cosa che aveva impedito alla Francia di costruire una flotta e di donarsi al mare. Gli Stati Uniti, come abbiamo detto, possono essere interpretati come un'isola perché sono per certi versi la casa sulla collina, inattaccabili, militarmente inattaccabili, e che però sono in grado di attaccare ogni altro stato rimanendo nella loro posizione di benigna sicurezza senza avere eccessivi timori di un'azione di retaliation. a meno che non si parli di una retaliation nucleare, naturalmente. Per quanto riguarda la Cina, ancora è uno stato in cui indubbiamente la geografia ha influenzato il suo sviluppo storico, anche politico. La Cina, come ho detto, vuole donarsi al mare, sta cercando di fare propri gli insegnamenti della geopolitica marittima classica. Tuttavia, la Cina non è un'isola, non è uno stato insulare, gode di una certa semi-insularità perché da una parte ha l'Oceano Pacifico, dall'altra però ha un'enorme massa terrestre e questo necessariamente le preclude il donarsi pienamente al mare, il fare propria la visione liberale che è molto legata a una interpretazione marittima del mondo che ha caratterizzato il mondo inglese, il mondo anglofono.
È molto interessante questo aspetto perché riflettendoci, mentre appunto che guardavo il tuo libro, in particolare il suo indice, notavo come effettivamente noi spesso non consideriamo, diamo per scontato quasi che le battaglie di mare, che la guerra sul mare sia una cosa passata, quando in realtà anche proprio in questi giorni stiamo vedendo, in particolare per quanto riguarda il Mar Baltico, per quanto riguarda l'avvicinamento verso la Russia. Delle flotte che fanno parte della NATO, del blocco dell'Atlantico, di come tutto questo sta creando un certo subbuglio geopolitico, così come già è successo più volte e continua a succedere, ad esempio anche nello stesso Medio Oriente, davanti le coste appunto di quella zona. E è molto interessante questo perché questa nuova egemonia statunitense che tu citavi, no? Facendoci vedere un po' quello che è un conflitto tra un vecchio mondo e un nuovo mondo ha una sua continuità. E allora mi viene da chiederti, questa continuità, questa egemonia si manifesta in qualche modo anche nel Mediterraneo? Tu nel tuo libro appelli il Mediterraneo con dei nomi diversi, il Mediterraneo americano, il Mediterraneo asiatico, il Mediterraneo europeo. Cosa intendi?
Allora, intendo che essenzialmente quello che gli stati cercano di fare è di diventare egemone regionale, ovvero di diventare lo stato più forte nella propria macro-regione e di, diciamo, assorbire o comunque mettere sotto la propria cappa gli stati regionali. I Mediterranei, quelli che hai nominato, sono i tre maggiori Mediterranei al mondo, a cui va aggiunto l'Artico, sono il mare americano, ovvero il mare caraibico, il mar dei Caraibi, il mar Mediterraneo nostro, che si potrebbe chiamare in maniera, se vogliamo, prendere in prestito un'altra definizione, il mare euro-arabo, e il Mediterraneo asiatico, che è essenzialmente il mar cinese meridionale. Questi tre enormi specchi d'acqua sono le zone marittime in cui uno stato locale molto potente può egemonizzare moltiplicando esponenzialmente la propria potenza, perché controllerebbe le rotte di quel mare, controllerebbe tutti gli altri stati, controllerebbe il commercio, la finanza, le alleanze militari. L'unico stato attualmente che è un egemone regionale, poiché ha anche egemonizzato la propria macro-regione mediterranea, sono gli Stati Uniti d'America, i quali sono egemoni nel Mar Caraibico, che è un Mar Mediterraneo. Questo come l'hanno fatto tramite nel Novecento, quando cioè gli americani decisero di donarsi al mare, gettarono fuori mano militari gli europei, le marine europee, praticarono la dottrina Monroe negli stati sudamericani e centroamericani, fecero una serie di attacchi chirurgici, militari, economici, la cosiddetta politica del gran bastone, nell'ottica di egemonizzare tutto quello specchio d'acqua. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti vogliono prevenire che un altro stato egemonizzi la propria macroregione e quindi egemonizzi anche il proprio Mar Mediterraneo, poiché la potenza degli Stati Uniti, come abbiamo detto, dipende dalla loro, essendo un attore talassocratico, dipende dalla loro capacità di avere accesso a tutti i mari del mondo. E un egemone mediterraneo, un egemone regionale che egemonizza il proprio Mediterraneo, deve necessariamente espellere le potenze regionali. Questo è precisamente quello che stiamo assistendo nel Mediterraneo asiatico, comunemente chiamato Mar Cinese Meridionale, in cui la Cina sta cercando di raccogliere attorno a sé gli stati della regione, di puntellare la propria presenza militare, laddove invece gli Stati Uniti stanno giocando la carta del bilanciatore d'oltreoceano, ovvero giocano con la paura, legittima o meno, degli stati regionali e tramite la propria marina si insediano in quelle acque, onde evitare che la Cina egemonizzi quella regione. Per quanto invece riguarda il nostro Mar Mediterraneo, per certi versi la situazione è molto curiosa perché si caratterizza per una assenza di un candidato egemone, come è per il Mediterraneo asiatico, e tuttavia per una maggiore instabilità. Vediamo le nostre coste meridionali del sud con la crisi dei migranti, con la distruzione della Libia, la quasi avvenuta distruzione della Siria. L'instabilità del Mediterraneo. Sono destabilizzazioni dovute alla doppia tendenza da una parte, degli Stati Uniti di prevenire che si formi un aspirante egemone e dall'altra degli attori locali di più o meno ritagliarsi fette di potere e possibilmente caratterizzarsi come egemoni. Gli stati mediterranei nostri, del Mediterraneo euro-arabo, tuttavia non sono nelle condizioni attuali di diventare egemoni. Tuttavia la Cina sta, tramite la propria via della seta, cercando di raggiungere l'Europa, che è il continente penisola che per gli Stati Uniti costituisce la più preziosa perla del loro impero. E quindi l'interesse della Cina è la presenza della marina militare anche nel Mediterraneo nostro, per quanto una eventualità che non può che registrarsi nel lungo, se non lunghissimo periodo. Hai fatto anche l'esempio del Mar Baltico, della Crimea. Recentemente c'è stata lo sconfinamento voluto e intenzionale della Marina britannica a largo delle coste della Crimea, che la Russia ritiene essere una propria regione, ritiene quindi le acque della Crimea essere parte della propria, far parte delle proprie acque territoriali. Esattamente in quella regione possiamo vedere la tendenza da una parte russa la Russia non ha la capacità attualmente di caratterizzarsi come egemone mediterraneo, ma di costruire una più solida e più approfondita relazione con gli stati europei. Per esempio, è di pochi giorni fa la notizia che Putin ha pubblicato un articolo su un famoso giornale tedesco invitando gli europei a unirsi in un grande partenariato eurasiatico con la Russia, cosa che unirebbe l'Unione Europea con l'Unione Eurasiatica russa e anche per certi versi con la nuova Via della Seta, laddove invece gli Stati Uniti con il Regno Unito, che continua a pensarsi che è un partner subordinato, ma comunque alleato degli Stati Uniti, hanno la volontà di prevenire questa cosa e per prevenirlo inviano colà la propria marina, cercano di prevenire l'instaurarsi, magari fomentando tensioni, destabilizzazioni, onde prevenire che si formi un asse euro-russo o che comunque che gli stati europei guardino con interesse alla Russia e alle possibilità anche di sviluppo economico che i capitali europei potrebbero trovare nella Siberia russa, o anche unirsi al mercato, all'industria cinese. Gli Stati Uniti stanno cercando di fare questa cosa tramite la propria marina e tramite l'alleanza con i paesi dell'Est Europa, laddove invece la controtendenza è quella che si è registrata, quella promossa dalla Russia, dalla Cina, in maniera molto più ambigua e per certi versi contraddittoria a Francia e Germania, i quali invece hanno proposto di organizzare un summit con Vladimir Putin e discutere della possibilità di approfondire la propria collaborazione, laddove invece, come ho detto, l'interesse degli Stati Uniti è quello di prevenire questa cosa, di evitare che si approfondisca poiché se ciò dovesse capitare, verrebbe meno sia la giustificazione della presenza della propria marina nelle nostre acque, sia la loro stessa capacità di proiezione, con la conseguenza che subirebbero un enorme ridimensionamento della propria superpotenza. Spero di aver risposto.
Assolutamente sì, molto interessante. E mi permetto di farti un'ultima domanda, avviandoci allora alla conclusione. Secondo te, senza svelare troppo appunto del libro, perché oggi studiare la talassocrazia? Perché approfondire questo tema? Hai parlato di questa profonda importanza che c'è appunto per tutto quanto, per tutta l'assocrazia, per tutta quanta la geopolitica, anche per come è profondamente attuale, concreto, e lo vediamo intorno a noi, quanto è importante, quindi quanto è importante comprare questo importantissimo libro, studiare la talassocrazia per comprendere meglio come funziona il mondo, per comprendere meglio la geopolitica e quindi riuscire anche a fare poi ovviamente la nostra parte in questi che sono i giochi internazionali, ma soprattutto prendendo una coscienza diversa di come vanno gli eventi della storia.
Beh, innanzitutto, essendo anche un saggio storico dove indago molto gli eventi del secolo scorso e alla fine anche quelli attuali, mostro come conoscere la geopolitica talassocratica, cioè come conoscere il potere del mare, il come ottenerlo, il come farlo proprio, il cosa comporta. Esso si capisce innanzitutto le strategie di fondo, la stella polare che ha guidato l'azione dell'Inghilterra e degli Stati Uniti nel secolo scorso e il modo in cui la sta guidando adesso, oltre dal punto di vista, questo dal punto di vista strategico, inoltre molto importante anche dal punto di vista, diciamo, conoscitivo, perché come ho detto all'inizio, per poter ottenere, per poter fare propria una strategia marittima, di dominio mondiale, o comunque per promuovere il proprio interesse nazionale tramite una strategia marittima, bisogna necessariamente accettare una certa visione del mondo, che è tendenzialmente quella liberale, o comunque molto legata al bisogno di dominare le rotte, molto legata al bisogno di comprendere l'elemento fluviale, l'elemento marittimo. Inoltre, come ho detto, altri attori, oltre gli Stati Uniti, in particolare la Cina, stanno cercando di fare propria questa strategia. La Cina sta costruendo un'enorme flotta, la Cina sta per certi versi imitando quello che gli Stati Uniti hanno fatto all'inizio del 1900, onde affermarsi come il nuovo egemone regionale. Quindi da una parte si comprende la strategia, la stella polare che guida l'azione degli Stati Uniti e per certi versi anche del Regno Unito. Inoltre si capisce anche la strategia che sta cercando di seguire anche la Cina, che sta cercando di adottare anche la Cina. E inoltre, conoscendo il nucleo strategico di queste due potenze, delle due più grandi potenze mondiali, che ci sono adesso, Stati Uniti e Cina, anche noi europei, anche noi italiani, potremmo sviluppare una nostra, capire quali sono i nostri interessi nel mondo, capire come promuovere, capire il modo in cui potenze extraregionali stanno cercando di promuovere i loro interessi all'interno del nostro paese, all'interno del continente. E l'esempio della proposta russa di riesumare il grande partenariato eurasiatico tra Russia e Cina da un lato e il tentativo statunitense di prevenire questo accordo o comunque di depotenziarlo tramite sia la propria marina sia dividendo tramite per esempio l'iniziativa dei tre mari, tramite il cordone sanitario atlantico, dividere l'Europa dalla Russia, l'Europa dall'Iran, l'Europa dalla Cina, per promuovere i propri interessi. Ora, qualora noi, noi europei, noi italiani, diciamo, riuscissimo a capire sia le strategie che stanno seguendo le potenze extraregionali, sia la ragione, le motivazioni, gli interessi, la prospettiva che queste potenze hanno, che queste l'orizzonte di senso, diciamo, che queste potenze, che caratterizza queste potenze, potremmo a nostra svolta sviluppare un nostro discorso geopolitico, capire quali sono gli interessi, capire quello che vogliamo, decidere quello che vogliamo, decidere quello che possiamo e vorremmo essere in un mondo che si sta muovendo sempre di più verso un futuro multipolare, ma in cui sembra che l'euro, nonostante la propria potenza economica, sia rimasta priva di una qualsiasi volontà politico-spirituale, quasi che avesse sprecato tutte queste forze nell'impegno bellico delle due guerre mondiali. E a mio avviso il primo passo per recuperare coscienza di noi e per sviluppare un discorso geopolitico di interesse e eventualmente decidere cosa noi allora vogliamo essere in questo mondo, dobbiamo comprendere il modo in cui altre potenze si stanno muovendo nel mondo e l'orizzonte di senso con cui queste potenze si stanno muovendo. Ed è un orizzonte di senso che, per quanto riguarda gli Stati Uniti e l'Inghilterra, è di tipo talassocratico, cioè c'è un'enorme insistenza sull'elemento marittimo, sul bisogno di dominare le rotte. E per quanto riguarda la Cina, che è il, possiamo dire, sfidante degli Stati Uniti, la Cina sta cercando di fare propria questa visione e quindi è possibile che inizierà in futuro a muoversi, ad adottare questo orizzonte di senso e a muoversi di conseguenza. E se noi non abbiamo questa cosa in testa, l'Europa probabilmente rimarrà un oggetto di brama di potenza, un oggetto geopolitico e non più non già un soggetto.
Beh, che dire, Marco, io ti ringrazio. Allora, comprate questo bellissimo libro, Talassocrazia, pubblicato con Anteo Edizioni. Io direi che questo vuole essere anche un inizio, perché no, di una nostra magari collaborazione, che speriamo di averti più volte ospiti sul nostro canale, sul nostro giornale, e di poter trattare ancora di geopolitica insieme. Quindi ringraziamo davvero per averci presentato questo libro, che vi ricordo è disponibile già alla vendita online nelle librerie, e ci salutiamo per vederci al nostro prossimo appuntamento. Grazie a tutti.